Diamo inizio a questo consiglio comunale. Prego. Col question time. Interpellanza congiunta di tutti i gruppi consigliari relativa a Giro d'Italia, decima tappa del 20 maggio 2014, Modena Salso Maggiore Terme, di chilometri 184. La parola al sindaco, prego.
Ma intanto, purtroppo devo tornare a dire che non abbiamo ricevuto nessuna risposta dal Comune di Modena, però visto che questa, scusate il termine, una tarantella che secondo me si ripeterà, io vi propongo una cosa. Se e quando arriverà la risposta, lo dico, ma non è che adesso tutti i consigli comunali lo accantoniamo, se un giorno resta sempre valido, poi potremo anche decidere di, non lo so, il prossimo, di mandare una lettera, cioè non lo so, comunque diciamo che lo togliamo dal question time e poi quando arriva diciamo, no? Solo perché altrimenti diventa un po' una farsa.
Bene. Siamo veloci al punto numero 2, interpellanza dei consiglieri Violi e Ferraresi, gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, relativa a asfaltatura di Via Lunga. Lettura Ferraresi, prego.
Grazie Presidente. Interpellanza, asfaltatura e Via Lunga. Considerato che qualche settimana fa è stato asportato l'asfalto in Via Lunga, sostituendolo con una copertura di ghiaia grossolana, che con questo nuovo manto stradale il transito per le biciclette, per i ciclomotori e i motocicli è reso più difficoltoso. Chiediamo con risposta scritta in consiglio se si pensa di lasciare Via Lunga in questo stato o è solamente una condizione provvisoria. Quanto costerebbe fare una semplice asfaltatura in quel tratto di strada? Quanto è costata la copertura di ghiaia? Con quale cadenza è stata asfaltata Via Lunga in passato? Quali accorgimenti si pensa adottare per la segnalettica orizzontale, data la presenza più o meno intensa di nebbia nei nostri territori e la scarsa illuminazione in quel tratto di strada?
Grazie Ferraresi. La parola a Italo, prego.
Sì. Premesso che l'operazione di fresatura e successivo inghiaiamento è un intervento che si è ritenuto comunque necessario prima di un'eventuale asfaltatura per eliminare innanzitutto i pericoli dati dal forte dissesto del manto stradale che presentava dislivelli notevoli con un'accentuata cresta centrale. Asfaltare la strada in quelle condizioni avrebbe comportato costi notevoli con risultati poco soddisfacenti. L'apporto di ghiaia spaccata grossa si è reso necessario per stabilizzare il fondo e successivamente riprendere eventuali avvallamenti e buche che si sarebbero formati nel tempo per poi intervenire con un successivo inghiaiamento con materiale più fine di tipo stabilizzato che serve a rendere più uniforme e percorribile il fondo stradale. L'intervento di fresatura e inghiaiamento è costato 9.500 euro più IVA compresa. Eseguire un'asfaltatura nel tratto fresato costerebbe oggi, 45.000 euro più IVA. Gli ultimi interventi rappezzi su Via Lunga nel tratto dal ponte di Sant'Antonio, cioè il tratto che è stato diciamo inghiaiato, sono stati eseguiti 3 anni fa. Abbiamo pensato nell'immediato di anticipare l'intervento di inghiaiamento con materiale di tipo stabilizzato fine, asportando la ghiaia in eccesso ora presente, per rendere la strada più percorribile, prevedendo un analogo successivo intervento prima dell'autunno. Questo comporterà un aumento dei costi, in quanto la rimozione anticipata della ghiaia più grossa e in questo periodo ci obbliga al secondo intervento in prossimità del periodo invernale, intervento che si poteva evitare se si fosse proceduto con le modalità previste. Vorrei capire meglio cosa si intende per quali accorgimenti si intende adottare per la segnaletica orizzontale trattandosi di un tratto di strada bianca. E così e cosa si intende per una semplice asfaltatura, dato che per Via Lunga non si sarebbe trattato di una semplice asfaltatura. Vorrei far presente che nel caso di Via Lunga, come per altre strade, esempio via Ramesina, via Boccaletta, via Valle Bassa, il problema di cedimenti che si manifesta è dato dalla presenza di argille nel terreno, che è soggetto a forti dilatazioni provocate dagli andamenti stagionali. Diventa difficile oggi gestire questa tipologia di strade, dato gli elevati costi di manutenzione e gli scarsi risultati che si ottengono. Un esempio è via Boccaletta, che dopo alcuni anni di inghiaiamento ha dimostrato di avere un minor dissesto e una migliore percorribilità rispetto a quanto quando si effettuavano le asfaltature.
Grazie Assessore. Qualcuno vuole intervenire? Prego Boldrini.
Una domanda finché si interpella sulle strade. La strada che non so la via, perché me l'hanno detto prima di venire in consiglio comunale, quando io esco da Rovereto, se volto a destra vado a Carpi, volto a sinistra vado a Cavezzo, vado dritto, tra virgolette, cioè vado verso Soliera, via Lame, quella mi hanno detto che è chiusa, io non la uso mai. È lo stesso, segnalo anche questa cosa qui, non so se è di competenza nostra o di Carpi. E ci tenevo solo a segnalare che effettivamente ho avuto delle lamentele, per cui insomma in caso di asfaltature.
Diamo, prego, solo per un chiarimento. Sì.
Scusa, quando è citato l'alterazione della procedura che è andata a svolgere, che aveva una procedura invece fatte delle cose diverse rispetto a quello che avevate pensato? Per cui dovete fare due asfaltature, cioè due...
Allora, la procedura prevista era mettere quella ghiaia, quella che c'è stata fino ad oggi, perché è stata asportata in buona parte, ne rimane solo un po' e verrà tolta, quella ghiaia doveva star lì fino a quest'autunno. Poi dopo quella ghiaia serviva per... veniva usata, diciamo con una ruspa, è tornata a stendere sul manto stradale, quella serviva ad andare a ricoprire le buche, gli avvallamenti che si formano, perché sappiamo che si formano delle buche. Successivamente, sempre in autunno, sarebbe stato messo dello stabilizzato, pressato, che serviva a stabilizzare la ghiaia e a rendere più uniforme il fondo, cioè anche più percorribile, perché la ghiaia era fine. Visto che quella ghiaia è stata considerata anche pericolosa, come tu hai detto, per le biciclette e i motocicli, abbiamo pensato di toglierla, la togliamo, la usiamo a fare qualcos'altro, ne portiamo in parte in via Boccaletta, in parte in altre strade ghiaiate, cioè non va buttata via, mettiamo subito dello stabilizzato. Quello stabilizzato lì quest'autunno però è da riportare successivamente, perché si formeranno delle buche andare quest'autunno. Quindi la lavorazione in più che c'è stata, che ci sarà, è togliere la ghiaia, mettere dello stabilizzato e successivamente riportare lo stabilizzato. Lo stabilizzato rende il fondo più percorribile perché è una ghiaia più fine ed è anche quella ghiaia e sabbia che una volta pressato insomma dà anche una certa consistenza. Però, visto e considerato che quella ghiaia lì è da considerarsi, ma questo l'avevo detto anch'io, non è che pericolosa per le biciclette, perché Via Lunga l'ho percorsa 3-4 volte per rendermi conto, abbiamo pensato di tirarla via e mettere subito lo stabilizzato. Questa è l'operazione in più che andiamo a fare, perché per evitare che qualcuno cada, insomma, ecco, voglio dire, però questo non prevede a breve termine un inghiaiamento, un'asfaltatura, lo dico per chiarezza, così, perché asfaltare la strada nelle condizioni in cui oggi costa 45.000 euro più IVA, cosa che sulle disponibilità di bilancio non ci sono, quindi quando ci saranno si potrà anche prevedere un'asfaltatura, di riasfaltare quella strada lì, ma io lo dico, via Boccaletta, Sì, sì, no, ma io sto parlando del pezzo nostro, no, certo non asfaltiamo quella di Carpi, no, ma credo che questo fosse ben chiaro fin dell'oggetto della discussione nel nostro cioè, lo ripeto, via Boccaletta, che in passato questo comune ha creato un sacco di problemi, perché era nelle stesse condizioni di Via Lunga e abbiamo avuto tante cause dagli automobilisti, perché si rompeva un cerchione, perché... Cioè, quando l'è stata messa inghiaiata, è una strada che, e io l'ho percorsa anni fa e l'ho percorsa adesso raramente, è molto più percorsa, è chiaro che ha bisogno di un po' di tempo per stabilizzarsi, non è che subito diventa così, ha bisogno di alcuni interventi, ma via Boccaletta oggi è molto meglio di 10 anni fa, ma molto meglio, ve lo garantisco io, poi non è che mi dovete credere, però io che la conoscevo 10-20 anni fa e che la vedo adesso, vi garantisco che non ha quei dissesti esagerati che creano le strade tipo la Ramesina, tipo via Lunga, via Valle Bassa, cioè è molto meglio di allora. Poi capisco che tutti vorrebbero le strade asfaltate, ma io ho una lista di strade che vogliono la gente, strade asfaltate, che non finisce più. Però, voglio dire, cioè, i bilanci comunali ad oggi non permettono più questi costi.
Grazie Malagola. Qualcun altro chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, l'interpellante può dire se si ritiene soddisfatto o no della risposta. Prego.
Grazie Presidente, grazie Vice Sindaco per la risposta. E ringrazio sì, appunto, per tutti i dati, così abbiamo magari un maggior quadro di quello che è successo, di cosa appunto si pensa di fare di questa via qua, perché vedendosi un giorno all'altro mi permetta con quella ghiaia lì, cerca di capire dalla città di Sant'Antonio, insomma, sono un attimo visti un po', tra virgolette, abbandonati, cose del genere, comunque con le difficoltà, perché comunque è una via che utilizzavano soprattutto per le biciclette, per fare un giro tranquillo rispetto a altre vie tipo Remisina o l'altra strada che porta a Novi, che è quella tra Concordia e Novi, quella lì. Adesso onorata, sì. E niente, tengo soddisfatto anche delle operazioni che stanno eseguendo. Speriamo che prima o poi ci siano anche le risorse per riuscire ad asfaltarla.
Bene, direi a questo punto, segretario, possiamo, visto l'ora, che sono già le 21 proprio in punto, passiamo all'appello. Prego.
Turci, sì. Arzenton, Benzi, presente. Bulgarelli,
sì.
Cesari, presente. Cogato, sì. Malagola, Olivetti, presente. Palermo, presente. Rossi, presente. Traldi, presente. Zenoni, presente. Diegoli, sì. Fabbri, sì. Violi, presente. Ferraresi, presente. E Boldrin.
Tutti presenti?
Assolutamente,
assolutamente.
Sì. A nessuno interessa la Juve stasera.
Bene. Allora, punto numero uno dell'ordine del giorno, mozione dei consiglieri Violi e Ferraresi relativo a sperimentazione e contrasto amianto nelle tubazioni idriche. Prego, parola. Violi? Sì.
Allora, sperimentazione. Ne do lettura velocemente e poi fare un commento. Allora, sperimentazione e contrasto amianto nelle tubazioni idriche. Considerato che sabato 29 marzo partiva la sperimentazione del rilascio della sostanza alimentare nelle condutture idriche di AIMEG, che sono state bocciate tutte le mozioni presentate dal gruppo Uniti per Novi Roverete e Sant'Antonio, che chiedevano una sospensione momentanea della sperimentazione affinché si facesse chiarezza sulla modalità di rilascio, che la sostanza viene immessa nella rete dalla sua partenza alla centrale di Fontana di Rubiera e che da un documento di AIMAG del 18 aprile si evince che sulla tubazione dell'acquedotto di Carpi, che parte da Fontana di Rubiera fino al punto di prelievo in via Fornace 48 a Campo Gagliano, risultano 0 fibre per litro. Mentre al successivo punto di campionamento in via Fornace 86, sempre a Campo Gagliano, vengono rilevate 77.385 fibre litro, che prima dell'inizio dell'esperimentazione ad oggi sia sul sito comunale che in quello di AIMAG non compare una precisa documentazione sulla sperimentazione. Chiediamo di diffondere con scadenza mensile tramite sia il sito AIMAG sia quello comunale sia i risultati del test sui parametri sia chimici che microbiologici dell'acqua, che l'amministrazione si faccia carico di chiedere ad AIMAG e al gruppo tecnico scientifico di considerare l'ipotesi di fare un rilascio della sostanza più mirato a certe zone anziché in tutta la rete idrica. Detto questo, nel frattempo, da quando abbiamo presentato l'ordine del giorno, sono successi alcuni avvenimenti, tra i quali anche le comunicazioni del sindaco. Per cui ringraziamo il sindaco per aver fatto chiarezza, aver pubblicato queste cose, che di fatto ha soddisfatto il 90% di quello che chiedevamo. Noi potremmo anche pensare di ritirare l'ordine del giorno se l'amministrazione si prende l'impegno di continuare a diffondere le informazioni sia sul sito del Comune, anche come semplice link su quello dell'AIMAG, che a sua volta è legato alle informazioni che l'USL dà, questo per tenere informata la popolazione, perché questo era lo scopo dei nostri interpellanze e ordini del giorno. Quindi potremmo anche fare questo tipo di ritiro, non sarebbe noi importante, sempre ricordando che la descrizione dell'ultimo ordine del giorno speriamo che non sia più definita, come aveva detto un assessore qui presente, strana, noiosa e senza senso. Quindi prendiamo in considerazione il comportamento del sindaco in merito.
Bene, allora mi chiede la parola il sindaco, prego.
Sì, mi pare che sia ragionevole. Io mi ero presa l'impegno, io come amministrazione naturalmente, l'impegno di fare alcune verifiche, quindi ho mandato a tutti l'esito delle richieste fatte da AIMAG, la piccola relazione che hanno fatto. Se voi avete guardato sul sito di AIMAG, hanno rimesso, perché gli avevano tolti, i dati che riguardavano il comune di Carpi, perché di fatto le fibre di amianto sono nell'acquedotto di Carpi, perché noi attingiamo da un altro acquedotto, quindi la nostra viene da un'altra parte. Sono in arrivo, anzi sono arrivate oggi in effetti, i dati di tutti i prelievi e le analisi che ha fatto l'ASL nel 2013, quindi noi non abbiamo, sono pubblicati sul sito dell'ASL, non c'è nessun problema a pubblicarli sul sito del Comune, quindi su questa roba l'impegno che si è presa il gestore è quello di continuare a pubblicare sul proprio sito tutto quello che riguarda qualsiasi comune, in questo caso, nel nostro caso, prendendo per base il territorio dell'Unione, se anche i rilievi di fibre d'amianto sono nel comune di Carpi, AIMAG aveva considerato che valesse, cioè che fosse sufficiente pubblicarli sul sito del comune di Carpi. Io ho detto loro che, essendo il gestore di tutti i comuni, le stesse informazioni andavano messe anche sul loro sito e li hanno rimesse. Per cui io direi di fare una cosa, se va bene, domani faccio pubblicare i dati dell'ASL, che anche questi si trovano, li facciamo pubblicare anche sul nostro sito, mano a mano che vengono diffusi dei comunicati noi li pubblichiamo. Questo credo che si possa fare. Da domani pubblichiamo i dati che mi sono arrivati oggi, quelli dell'ASL, di tutti i campionamenti dell'anno 2013 del comune di Novi. Immagino che l'abbiano inviato a tutti i comuni, ognuno per sé, ma ce li abbiamo da oggi. Quindi, se va bene, questa roba si può fare tranquillamente mano a mano che ci arrivano. Ad AIMAG abbiamo detto di pubblicarli, ho visto che l'hanno fatto immediatamente, si tratta di tenerci un po' dietro, ogni tanto andare a vedere che la cosa continui, ma direi che hanno compreso questa cosa, insomma, mi viene da dire. Quindi, se vi va bene, io questo impegno me lo assumo, insomma. Va bene. Sì, lo dovete.
Ritiriamo ufficialmente l'ordine del giorno.
Bene. Passiamo al punto 2, esame di approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2013. Do la parola all'assessore Giulio Olivetti.
Allora, buonasera a tutti. È in arrivo, mi ha telefonato 20 minuti fa il dottor Vignali, il nuovo revisore da Parma. Adesso intanto cominciamo, ma sicuramente mi ha detto che era qui per le 9:15, per cui credo che nel momento del dibattito poi sarà arrivato. Intanto io procederei con la presentazione del rendiconto. Incomincio con il ringraziare i componenti della Commissione Bilancio che hanno, insomma, con cui abbiamo fatto un buon lavoro martedì, e anche se non sono qui il dottor Leonardi e il dottor Vignali, che per l'eccezionalità del fatto che la dottoressa Pavesi è infortunata sono stati presenti alla Commissione per aiutarci ad approfondire meglio alcuni aspetti tecnici. Allora, cominciamo con la presentazione. Guardate, partendo dall'inizio, dall'approvazione del bilancio 2013 che è stata fatta in maggio l'anno scorso, noi avevamo approvato un bilancio, anche se in modo tardivo, ancora in un contesto molto incerto. E come ci ha ricordato il dottor Leonardi in commissione, che lui è 30 anni che fa questo mestiere, un'incertezza così grande nella stesura dei bilanci non l'aveva mai vista. Tant'è che l'anno scorso c'è stato per il primo anno l'eccezionalità della proroga dell'approvazione dei bilanci concessa fino al 30 novembre. Quindi noi avevamo delle incertezze naturalmente legate al fatto che siamo un comune del cratere terremotato e quindi c'erano tutta una serie di incertezze soprattutto sulle entrate legate al sisma da un lato e dall'altro lato invece avevamo delle incertezze legate appunto al contesto normativo, quindi ancora quando noi abbiamo approvato il bilancio non eravamo a conoscenza dell'importo dei trasferimenti statali, ancora non sapevamo se avessimo poi dovuto in corso d'anno restituire una parte del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2012, ancora non sapevamo come sarebbe stata determinata la TARES e allo stesso modo non conoscevamo il destino dell'IMU prima casa perché era in corso il dibattito sull'abolizione. Allora di fatto quando abbiamo approvato gli equilibri di bilancio siamo andati a prevedere un importo di 450.000 euro che non avevamo previsto per la restituzione di una parte del fondo sperimentale di riequilibrio che era molto maggiore, ma fortunatamente nell'anno precedente eravamo riusciti con un esercizio faticoso ma anche virtuoso ad accantonare circa 300.000 euro per la restituzione. Per quanto riguarda i trasferimenti del 2013, quindi sul fondo di solidarietà, noi avevamo a bilancio un importo di 1.860.000 euro e ce ne sono stati trasferiti 2.296.000, quindi un trasferimento maggiore rispetto alla previsione che ci ha consentito di affrontare in modo un pochino più tranquilla questa invece maggiore spesa che abbiamo dovuto affrontare. Per quanto riguarda l'IMU, nel corso dell'anno abbiamo dovuto adeguare il bilancio al fatto che è stata abolita l'IMU prima casa e ci sono stati riconosciuti per pari importo i trasferimenti. Trasferimenti però che ancora oggi per l'anno 2013 non sono stati comunicati con certezza dal Ministero. Quindi ancora potremo avere delle sorprese, speriamo non negative. In ogni caso, noi avevamo preventivato 2.330.000 euro di trasferimenti. Alla fine dell'anno, tra quello che abbiamo riscosso dai contribuenti e la parte che è arrivata a compensazione dallo Stato, abbiamo avuto complessivamente 2.278.000 euro, quindi un valore assolutamente in linea con le previsioni. Io ci tengo a dirlo che questo dato delinea anche una certa preparazione e attenzione dell'ufficio nel fare le stime, cosa che non era assolutamente facile perché nell'andare a stimare il gettito IMU c'è tutto il tema delle inagibilità che sono continuamente in evoluzione e per cui le banche dati non sono sicuramente perfette perché sono state costruite, diciamo sono state impostate in un momento di emergenza assoluta e poi vengono con un lavoro molto puntuale aggiornate costantemente e questo richiede anche un'interazione importante tra i vari uffici del comune. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, abbiamo incassato 86.000 euro alla fine dell'anno, di cui 35.000 euro sono stati destinati alla spesa corrente. Il tetto massimo di destinazione alla spesa corrente degli oneri di urbanizzazione è il 75%, noi abbiamo destinato solo il 41% alla spesa corrente, quindi siamo ampiamente sotto al margine consentito dalla legge. Una cosa la vorrei dire anche sul personale, sono transitate nel 2013 32 unità di personale dal nostro comune per periodi più o meno lunghi di tempo, più abbiamo 9 unità che hanno il luogo fisico di lavoro a Novi ma fanno parte dei servizi dell'Unione. Voi come sapete non trovate le entrate e le spese riguardanti il personale nel nostro bilancio, perché le unità aggiuntive del SISMA, legate al SISMA, fanno parte del bilancio dell'Unione, però in sede di rendiconto è opportuno dare anche conto, diciamo, di questo numero di personale, che ci dà anche poi per riflesso misura del carico di lavoro che ha aumentato sui nostri uffici. Per quanto riguarda le donazioni, abbiamo fatto nel corso dell'anno un lavoro molto puntuale di attribuzione delle donazioni secondo le volontà dei donatori. Infatti all'inizio dell'anno noi avevamo ipotizzato un certo importo sulle donazioni, che poi si è rivelato per fortuna essere più ampio, e poi siamo andati puntualmente ad attribuire secondo le volontà dei donatori. Abbiamo anche pubblicato sul sito del Comune, dopo aver approvato l'assestamento, quindi dopo aver approvato questa divisione in Consiglio Comunale, siamo andati a pubblicare e dare pubblicità appunto della divisione delle donazioni. In tutto abbiamo ricevuto 512.000 euro di donazioni, di cui 43.000, quindi la quasi totalità, vincolate dalle volontà dei donatori. Alla fine dell'anno, con la legge di stabilità, cambiando argomento, c'è stata data una possibilità di cui abbiamo deciso di avvalerci, ovvero quella di sospendere la seconda rata dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, e questo ci ha consentito di chiudere il bilancio con maggiore tranquillità. Per quanto riguarda il patto di stabilità, sono stati ceduti spazi finanziari alla Regione durante l'anno, con un monitoraggio molto puntuale delle entrate e delle spese. Si è valutato di dover cedere circa 4 milioni di euro alla Regione come spazi finanziari, quindi non come denaro, è molto importante dirlo, ma come capacità di spesa. Quindi diciamo che abbiamo ceduto dei crediti virtuali alla Regione, che ci consentirà di poter effettuare gli investimenti e i pagamenti nell'anno 2014. E nel caso in cui, come abbiamo approfondito anche in commissione, ci troveremo ancora quest'anno nella medesima condizione, potremo ricalibrare, avremo la possibilità quest'anno di ricalibrare il credito che noi cediamo alla Regione per poter averlo poi nell'anno successivo. E questo è un meccanismo, un lavoro molto importante che fa la Regione, un meccanismo fondamentale per poter spendere, anche se la spesa non coincide col momento dell'incasso delle somme. Concludo dicendo che il nostro bilancio chiude con un avanzo di 17.000 euro, di cui 10.000 euro vincolati al fondo svalutazione crediti. Un ultimo punto lo volevo dire, perché è emerso alla fine della commissione e credo che abbiamo avuto un bello scambio di dialogo, un bel dialogo su questo tema. Abbiamo evidenziato in commissione sicuramente la fragilità del nostro bilancio e la fragilità della nostra parte corrente, sicuramente per una politica di anni precedenti che ha tenuto alto l'indebitamento, sicuramente per fare delle opere e degli investimenti, ma ora noi abbiamo questo alto indebitamento che penalizza la nostra parte corrente, ma non solo per questo. Abbiamo anche fatto la scelta politica di, negli anni, di tenere un livello di servizi molto alto, soprattutto per quanto riguarda i servizi gestiti in Unione. Noi abbiamo una qualità dei servizi paragonata a quelli degli altri comuni dell'Unione, senza però dall'altra parte avere le entrate che servono per finanziare quei servizi, avendo comunque le aliquote più basse rispetto alle aliquote IMU, ad esempio, rispetto agli altri comuni. E questo risulta molto chiaro nei conti, si legge nei conti del bilancio, che mostrano sicuramente una situazione di fragilità. Questo è quanto, poi se ci sono domande...
Grazie Assessore. Apriamo il dibattito. Prego Boldrin.
Dunque, io spero di fare una domanda pertinente e non... oppure mi rispondo, no, nel senso che magari mi dite nel bilancio c'è e non l'hai visto, ok? Perché a me piacerebbe, non so se devo formalizzare un'interrogazione o meno, sapere esattamente quanto è il consuntivo, cioè adesso il consuntivo dei debiti ci sarà e non l'ho guardato bene, ma i debiti scorporati, però scorporati, cioè sapere quanto e per cosa. E soprattutto chi li ha contratti, quali legislature e chi erano gli amministratori. Questo mi interessa. L'avevi già fatta tu? Ah, grazie. Visto che... No, cioè io infatti lo chiedo perché ci ho provato a guardare, ma se qualcuno ha la risposta qui, bella pronta, ancora meglio. Così la formalizziamo, grazie.
Qualcun altro? Sì, infatti, cioè, non... riprendiamo il Consiglio Comunale. Prego, Fabri.
Ero in dubbio, non ho capito se aspettavamo il dottor Vignali o se procediamo comunque. Possiamo anche, non so, se vuoi eventualmente sentire se sta arrivando. Era un prendere tempo se volevamo aspettare il revisore, visto che è la sua prima presentazione ufficiale. Noi l'abbiamo conosciuto in commissione, però penso che la maggior parte degli altri consiglieri non abbiano avuto questa opportunità. Io domande non ne ho perché ho fatto la commissione e abbiamo, penso, approfondito bene. Ho una riflessione che però la faccio come intervento, quindi se aspettate una domanda non è una domanda. Oppure posso rispondere a Boldrini, ma penso che sia più giusto che sia l'assessore competente a farla.
Chiede la... Italo Malagola vuole intervenire? Prego.
Grazie Presidente. Sì, no, ma visto che non c'è stata una discussione molto, diciamo, cioè, sul bilancio c'è stata una discussione molto contenuta. Io quindi non è che devo fare io un intervento, una discussione sul bilancio, perché naturalmente l'ha già fatto la Giulia. Volevo solo fare una piccola osservazione, ma non voglio mettere in difficoltà l'assessore al bilancio, perché tanto tu la tua richiesta l'hai fatta e rimane quella lì, non è che dopo ce ne aggiungi. Quando si chiede chi ha fatto e quanti debiti ha fatto, quale amministrazione, bisognerebbe anche capire perché li ha fatti, perché se non si capisce il perché sembra che i soldi siano stati spesi inutilmente. Allora però l'hai già fatta, quindi si ferma lì, però questo non è un dato irrilevante, sapere perché è stato fatto un indebitamento, altrimenti sembra che uno abbia speso i soldi e buttati via, non è così, perché qua viene sempre tutto da una questione che l'ha già detta la Giulia. Questo è stato un comune che poter fare gli investimenti è ricorso all'indebitamento, perché ha sempre tenuto le tariffe dei servizi alla persona e anche le aliquote ICI allora, perché basse rispetto ad altri comuni. Probabilmente è stato anche una scelta politica che oggi alla lunga si dimostra probabilmente sbagliata, ma sbagliata, non voglio dire sbagliata, perché quando tu tieni le tariffe basse a un cittadino non è una scelta sbagliata, ma sbagliata per il bilancio, perché alla lunga c'è stata una sofferenza di bilancio che oggi scontiamo. Quindi credo che questi siano elementi che vadano tenuti in considerazione quando si fa un certo tipo di richiesta.
Vuoi rispondere? Prego, Olivetti.
Io credo che Boldrin, per sapere, tu intendi, cioè vuoi sapere l'indebitamento contratto proprio storicamente negli anni, quindi non solo dalla nostra precedente amministrazione. Allora, Secondo me la cosa migliore è che tu faccia una richiesta ufficiale agli atti e poi dopo l'ufficio ti produrrà la documentazione con l'importo, l'anno in cui è stato contratto e la motivazione per cui è stato contratto. Ma no, ma io l'ho capito che non c'era. Così sei già pronto.
Mi sai già quanti debiti hai.
Prego Fabri.
Silenzio, prego. Silenzio. Prendo spunto dall'intervento di Boldrin perché ricordo che quando nella precedente legislatura sono diventato consigliere, uno dei primi bilanci, il primo bilancio che ho avuto modo di vedere, aveva un bellissimo allegato con un prospetto di tutti i mutui con la data in cui erano stati non erogati i contratti, il programma di scadenza e quindi da lì si vedeva anno per anno sia l'importo che la destinazione, perché erano poi tutti divisi per le relative opere, quindi probabilmente quel prospettino lì c'è, no, qua no, probabilmente sarà un documento che esisteva nei precedenti bilanci, quindi probabilmente ci sarà. Sì, fermo restando che insomma si vedeva benissimo che in alcuni anni c'era stato questo ricorso e chiaramente legato degli investimenti a cui era destinato. Niente, parto da quella che è stata la commissione a questo punto. Anzi, parto ancora un passo prima. Noi, in seguito agli eventi del terremoto, sui precedenti bilanci e anche su quella che è stata la nostra posizione rispetto a questa amministrazione, abbiamo fin dopo il primo giorno del terremoto, insomma, dato la nostra disponibilità e diciamo promesso un periodo di, chiamiamola tregua politica o comunque di attenzione, perché sapevamo che il periodo era difficile. Questo ha fatto sì che per i bilanci 2012-2013 si sia tenuto un voto di astensione proprio perché si era consapevoli di questa delicatezza che aveva non soltanto la risposta a terremoto, ma anche la gestione amministrativa in un momento come quello. La riflessione l'ho fatta anche in commissione, chiaramente quello che ha detto l'assessore è stato un tema che abbiamo toccato, cioè la delicatezza del bilancio, che bene o male ha sempre evidenziato una fatica a coprire gli investimenti, quindi la necessità di erogare, di attingere dei mutui, fino a che, se ricordo bene, un paio d'anni fa si è arrivati a rimodulare questi mutui appunto per alleggerire quelle che erano le rate. Come anche evidenziato poi il revisore, questo ha portato da una parte a un alleggerimento dei costi annuali sui mutui, dall'altra parte allungandolo comunque ha contribuito poi alla distanza a portare un progressivo aumento degli interessi, perché dilazionando il tempo conseguentemente abbattiamo la quota capitale annuale, ma comunque saluto il dottore. Buonasera. Quindi questo è un tema che abbiamo toccato, quello che ho ribadito io, lo stesso che ha detto l'assessore, cioè di una difficoltà storica. Chiaramente in questo periodo si è sommata a quello che è la conseguenza evidente del terremoto, quindi questo ha fatto sì che questi due fattori ci abbiano portati per un periodo comunque a tenere una posizione molto meno aggressiva sui temi in generale del bilancio. La mia riflessione è che comunque era un problema precedente, l'assessore ha spiegato bene che questo è legato a delle politiche, come sempre le politiche sono scelte di chi amministra, quindi in questo senso è una difficoltà che è comunque figlia delle scelte che si sono fatte anche nelle amministrazioni precedenti, anzi direi che per quello che è l'indebitamento, dai dati che ho visto io soprattutto, perché d'altra parte noi comunque abbiamo dovuto, dico noi come comune, allungare poi le scadenze dei mutui per poter sostenere le rate e in particolare nel bilancio di quest'anno vedo che si chiude con una differenza come spesa corrente abbastanza pesante, nonostante che con la Cassa Depositi e Prestiti ci sia stata la possibilità di sospendere, mi sembra, un quasi 400.000 euro di quote capitali come mutui. Beh, comunque va bene. Quindi questo comunque fa capire la difficoltà che si sta vivendo. Ribadisco che su 2012-2013 abbiamo voluto tenere una posizione volutamente comprensiva. Il bilancio di quest'anno, che se escludiamo le quote capitali dei mutui supera i 24 milioni, è un bilancio che per noi che siamo chiamati a votarlo anche come opposizione, diciamo, ha dei paradossi. 24 milioni, se lo confrontiamo con il bilancio solito che era sui 6 milioni, ci fa capire che il terremoto su 24 incide per circa 18 milioni, quindi ho fatto questa differenza. Andarla a cercare in tutte le voci e capitoli di spesa è un lavoro pazzesco, quindi ho fatto questa semplificazione. Ci mettiamo che 2 milioni e 3 circa sono trasferimenti a Terre d'Argine, quindi denaro che trasferiamo per politiche che vengono gestite in Terre d'Argine. Ci mettiamo 1 milione e 5, 1 milione e 6 di personale, amministratori. Insomma, alla fine i nostri 24 milioni, dovessimo parlare di noi, parleremo di un paio di milioni e della gestione dell'emergenza. Questo fa capire che è un bilancio su cui possiamo parlare di poco o niente, meno di un 10%. Sarà diverso politicamente quando discuteremo di come viene gestita la ricostruzione, di quelle che sono le scelte che vengono fuori dall'amministrazione, dal percorso di partecipazione. Però questo è il 2014 e quello che sarà. Colgo l'occasione che è arrivato il dottore per ringraziarlo, in quanto ci ha dato qualche chiarimento sul patto di stabilità, che è un tema che, per quanto lo approfondiamo, per quanto rimane in parte complesso, e abbiamo avuto da lui anche l'assicurazione che si sta cercando di gestire quelli che sono i residui di bilancio con lo scopo di arrivare a una posizione il più possibile realistica e per dare un bilancio il più possibile pulito. Io credo che il tema di fondo rimanga questo, cioè la nostra attenzione come opposizione alle difficoltà del 2012-2013, non perché nel 2014 spariscano, ma perché comunque entra in gioco quello che saranno delle scelte importanti su cui avremo modo di confrontarci, cioè quella che è la ricostruzione. Sulle politiche che hanno fatto sì che ci sia questa difficoltà nella gestione delle entrate, è uno scotto che paghiamo nel passato, secondo noi, ma lo dicevamo anche, io perlomeno lo dicevo nella precedente legislatura. C'erano anni in cui si poteva investire su questo territorio, si poteva lavorare di più per attrarre imprese, si potevano mettere in gioco politiche di viabilità e comunicazione per rendere appetibile. Sono anni in cui io non c'ero, probabilmente non c'era la maggior parte di noi, quindi su questo vi lascio solo con questa riflessione. Adesso chiaramente ci sommiamo una crisi economica, le difficoltà del terremoto. Su questo aspetto non posso pensare che ci sia la bacchetta magica. Spendiamo bene quello che c'è da spendere. Un altro paradosso che ho visto, che insomma abbiamo una grandissima disponibilità di cassa in questo momento e abbiamo pochissime risorse da spendere, quindi viviamo anche questo contrasto di avere dei soldi ma in qualche modo non poterci fare quello che vorremmo. In commissione c'è stato un dibattito, direi, franco, ci siamo chiariti, quindi ho poco da aggiungere. I due dottori che erano presenti ci hanno chiarito alcuni aspetti tecnici, siamo consapevoli di questo momento di totale incertezza. Questo comune, ho visto che comunque ha scelto di anticipare questo voto, che poteva essere, da quello che mi hanno detto in commissione, posticipato. Non sappiamo, ma immaginiamo che ci siano dietro delle scelte e delle volontà ben precise. In ogni caso, insomma, anticipo che sul 2012-2013 manterremo la nostra scelta politica di astenerci.
Grazie Fabri. Colgo l'occasione per salutare il dottor Marco Vignali, il nostro nuovo revisore. Buonasera. E eventualmente sarà a disposizione per eventuali domande. Sì, prego.
scusate l'orario, ma devo ancora tararmi un po' bene sui tempi, ecco. Vi saluto, mi chiamo Vignali, ma questo l'abbiate già detto, io faccio il commercialista a Parma, ho svolto anche altri incarichi, quindi insomma adesso si va a sorteggio, quindi insomma capitano così a caso, ecco, i revisori. Tutto sommato non è neanche troppo distante, quindi insomma è ancora un raggio dove ci si può arrivare, ecco. Ho un altro comune in provincia di Parma dove ci metto lo stesso tempo a arrivare, quindi nonostante sia meno chilometro. Quindi, No, no, ma lì ho già fatto anche gli inverni, quindi le nebbie e tutto quanto. Quindi saluto tutti, io sono a disposizione.
Grazie. Prego, Ferraresi.
Una domanda velocissima, sì. Scusate se la faccio adesso, ma mi è venuta in mente. I 500.000 euro investiti su manutenzione manti e strade bianche per tenenze stradali sono risorse nostre comune oppure, perché non me lo ricordo, oppure vengo da regione a seguito del terremoto? Non mi ricordavo bene questo dato, grazie.
Prego, Olivetti, sì.
Sono finanziate dall'assicurazione. Dall'assicurazione per i danni da sisma, perché si è valutato che le strade avevano ricevuto, a causa del passaggio dei mezzi pesanti e per i soccorsi e anche per i lavori, le prime demolizioni e messe in sicurezza, avevano ricevuto una batosta. Già non c'era una situazione buona di partenza, però abbiamo valutato che fossero, diciamo, che ci fosse una causalità legata anche al sisma, e quindi abbiamo potuto utilizzare quelle risorse.
Qualcun altro chiede la parola? Io volevo dire. Prego, la sindaca.
Ma io volevo solo richiamare un attimo le riflessioni che faceva il consigliere Fabbri, che voglio dire in parte sono anche condivisibili, però volevo capire, puntualizzare, quando parliamo di scelte nella ricostruzione di percorso di partecipazione, ecco, io credo che non hanno a che fare col bilancio, cioè forse ho interpretato male, hanno a che fare con delle scelte di tipo politico, in questo caso per scelta che ha fatto questa amministrazione, scelte che si vuole condividere con la cittadinanza, quindi con coloro che sono interessate a condividerle, perché il bilancio subirà semplicemente, come dire, la voglio dire così, il passaggio di queste risorse finanziarie, perché sono destinate lì, quindi viene coinvolto il nostro bilancio in modo in un moto passivo, in un certo modo, per queste risorse, quindi noi facciamo delle scelte di ricostruzione che hanno a che fare con una visione di tipo politico di quello che questa amministrazione vede nel proprio territorio, mutuate e condivise il più possibile, insomma, in un percorso che ormai tutti conosciamo, però c'è una passività del bilancio in quanto tale, no? Era solo per capire se avevo capito bene, insomma, se era questo un po' quello che il consigliere voleva dire, quindi l'unico legame col bilancio è quello. Altra cosa è appunto il fatto di avere una visione, di pensare per gli prossimi anni a venire insieme ai cittadini cosa vogliamo, cosa ci piacerebbe che diventasse questo comune. L'altra riflessione alla quale volevo agganciarmi era quella relativa, diciamo, a quali, adesso io voglio anche fare una riflessione legata al futuro, non al passato, nel senso che quello che si poteva o non si poteva fare nel passato per l'attrattività di questo comune, legato alla logistica, alla distanza o meno dai punti focali delle comunicazioni, delle autostrade, quantomeno, come dire, l'abbiamo un po' alle nostre spalle, però credo che abbiamo davanti a noi delle nuove opportunità che sono date anche, sembra detta male, da quello che è avvenuto. Cioè il sisma, il terremoto ci ha messo in una condizione talmente diversa da prima che dobbiamo riassumere e resettare anche alcuni punti che consideravamo punti fermi, e quindi rimettere in moto un ragionamento che quello non è più sicuramente, almeno a nostro avviso, semplicemente legato al nostro comune, ma a un territorio molto più vasto, molto più danneggiato come noi, e che scavalla anche il fiume Secchia. Quindi, come dire, per quello che è successo, un piano d'area, che è legato anche alla futura autostrada, perché va detto, se parliamo di economia, se parliamo di futuro, se parliamo di quello che vorremmo avere, credo che bisogna che ci proiettiamo in quel senso lì. Quindi capire con gli altri comuni dell'area nord che cosa vediamo per il futuro di questi territori, a prescindere, comunque la si pensi, perché il futuro si gioca anche disegnandolo, cogliendo delle opportunità. La regione Emilia-Romagna, ad esempio, ha chiesto e sta valutando con la comunità europea, per quanto riguarda i bandi da qui al 2020 che sono in discussione, come dare e in che misura supportare la richiesta di priorità degli investimenti, degli interventi per la ricostruzione. Quindi fa una scelta precisa, seppure all'interno di un ambito regionale, quindi dove anche altri territori hanno diritto e chiedono, come dire, giusta attenzione, però ci sono tutti i presupposti perché si vada verso una, come dire, una maggiore attenzione anche dal punto di vista delle risorse per andare alla ricostruzione, perché abbiamo dei centri storici, abbiamo un'economia agricola che è andata in sofferenza, perché poi ci abbiamo anche aggiunto le alluvioni. Quindi voglio dire, avremo nei prossimi mesi modo sicuramente anche di fare dei ragionamenti che credo che siano molto più interessanti, perché guardano al futuro, lasciando in un certo modo da parte quello che è avvenuto, perché secondo me il 2012 ha tirato comunque ha fatto un segno profondo anche, quindi da qui bisogna che ricominciamo. Ecco, ho voluto anch'io fare due riflessioni, perché credo che ci tocchi e abbiamo anche la responsabilità di buttare la palla in avanti, perché altrimenti si fa fatica solamente a leggere il passato, sembra più comodo, ma credo che la sfida sia quella di leggere il futuro. E quindi questo sforzo qui, adesso lo dico, ma avremo davvero modo di riparlarne nei piani d'area, di parlarne insieme, perché poi ci riguarda tutti, riguarda chi amministra, ma riguarda anche chi amministra anche dall'altra parte, non solamente chi ne ha la diretta responsabilità. Tutto qua.
Prego, qualcun altro?
Se no, possiamo passare allora alla dichiarazione di voto. Prego, Poltrini.
Allora, intanto preciso una cosa all'assessore Malagola, che non era un intento politico, quello della mia domanda lo ha messo bene in evidenza il consigliere Fabbri, ma ho preso spunto, cioè ho preso sul serio il mio impegno di consigliere, prendendo spunto anche della relazione del revisore dei conti, quando dice, suggerisce alla fine della relazione di utilizzare gli elementi informativi emersi dal rendiconto della gestione e dalla relazione accompagnatoria al fine di individuare tutti gli strumenti utili ad attuare le possibili azioni positive nelle programmazioni future. Cioè, a me, insomma, Fabbri ha fatto notare che prima, nella scorsa legislatura, c'era uno schemino che faceva rendiconto. Di questo farò domanda alla dottoressa Pavesi per nelle forme e nelle modalità corrette. Poi quello che preme a me è che comunque nel 2015 sappiamo che ci sarà la riforma dei bilanci pubblici per attuare il principio di cassa, decreto legislativo 118/2011, che insomma comunque a grandi linee è quello, cioè, per cui sì, adesso io qui ho un articolo di giornale, lo sto a leggere solo 24 ore, che spiega tutto, ma adesso evito, no? Lo impareremo anche noi comunque, perché siamo qui fino al 2017, fino a prova contraria. E qui non si veda sempre, non si vedono le domande sul chiarimento, perché abbiamo avuto il terremoto, io me lo ricordo ancora, cioè io questa sera ve lo dico, mi asterrò su questa cosa qui, non voterò neppure contro, ed è un segnale di politico anche un po' forte, perché cioè io dovrei, che sono il centrodestra sostanzialmente, qua dovrei uscire dall'aula oppure votare contro, seguendo le solite logiche partitiche. Non farò così.
Boldrin, scusi, si attenga alla dichiarazione di voto.
L'ho appena detto. Presidente, Certo, io solo la dichiarazione di voto ha delle motivazioni politiche, perché noi qui facciamo politica, comunque, Presidente, ecco, ci siamo capiti, credo, no?
Grazie, Boldrin. Sì. Io prego, Violi.
Devo dire che pur non avendo nulla in particolare di importante da obiettare su questo bilancio, abbiamo deciso di astenerci. Senza commenti.
Grazie.
Particolari.
Prego. Prego. Fabri, sì. Prego, Benzi.
Ma voglio soltanto aggiungere poche cose, perché noi avevamo fatto anche in commissione e sono state emerse tante cose. Io volevo soltanto sottolineare in questo rendiconto una cosa, no? Cioè, pur restando in un mondo di incertezze, nel mondo in cui viviamo è sempre molto incerto, viaggia a velocità supersoniche, quindi non sai mai da gennaio a dicembre cosa può succedere, cosa ti cambia. Evidenzio solo un dato, cioè le previsioni di quello che era il gettito IMU, direi che è stato centrato al 99%. Ecco, questa fa onore a chi lavora, all'assessore Olivetti e anche agli impiegati. Io voglio ricordare anche loro che hanno fatto queste previsioni e direi che sono stati molto in gamba. Per il resto, cosa posso dire? Naturalmente noi lo voteremo, questo rendiconto saremo favorevole. Voglio ringraziare tutti e ringrazio anche il dottor Vignali per la sua presenza e per il suo lavoro in commissione. Grazie.
Bene, quindi passiamo alla votazione del punto numero 2, esame d'approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2013. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo anche all'immediata eseguibilità. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, direi che è approvato. Passiamo al punto 3, variazione di bilancio esercizio finanziario 2014. La parola all'assessore Olivetti.
La proposta di variazione di bilancio riguarda un aumento di pari importo delle entrate e delle spese per complessivi euro 21.700. Nello specifico 6.800 riguardano la parte corrente e 14.900 riguardano la parte in conto capitale. Per la parte corrente, euro 100 sono interessi sul rimborso di capitale sociale di Seta S.p.A. da destinare a presunte ulteriori necessità per spese tenute a conti correnti postali servizio tributi. In particolare quelli di pubblicità e pubbliche affissioni sui quali si registra il maggior numero di operazioni. Euro 6.700 derivano dal rimborso utenze riferite al quinquennio 2008-2012 riguardanti l'ufficio postale di Sant'Antonio in Mercadello, riconosciuti da Poste Italiane S.p.A. Tale introito è stato destinato all'adeguamento della spesa prevista per premi annui assicurativi. Per la parte in conto capitale, euro 10.000 sono necessari per far fronte a maggiori costi di retrocessione, concessioni cimiteriali. Tale spesa trova finanziamento nei corrispondenti introiti da concessioni cimiteriali e parte investimento. Euro 4.900 derivano da un rimborso da parte di Seta S.p.A. per avvenuta riduzione di capitale sociale da destinarsi al finanziamento di maggiori spese da sostenere per la segnaletica stradale.
Bene, chi vuole intervenire? Prego, Boldrin.
Ovviamente voterò contro quello 2014, visto i precedenti, per cui tutto quest'anno mi toccherà ciucciarvi voto contrario sul bilancio 2014. Perché abbiamo il precedente della volta scorsa, sapete com'è. Non è detto che in una variazione che Peccato originale del 2014, aveva pure 3, beh, vote counter, molto semplice. No?
Prego, qualcun altro vuole intervenire? Se nessuno chiede la parola, io passo alla votazione. Quindi salta Fabri. Ah, prego, la dichiarazione di voto. Passiamo alla dichiarazione. Prego.
In uno sforzo di originalità, così come ha detto il consigliere Boldrin, per uniformità con quello che è stato il voto precedente, voteremo contro.
È capace. Passiamo alla votazione, visto che punto numero 3, variazione di bilancio esercizio finanziario 2014. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Anche in questo caso l'immediata eseguibilità. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso viene approvato il punto numero 3. Passiamo al punto 4, approvazione del nuovo schema di patto di sindacato fra i comuni soci di AIMAG S.P.A. e deliberazioni conseguenti. La parola al sindaco, prego.
Dunque, come anche in commissione abbiamo approfondito questo tema, per quanto riguarda il patto di sindacato dei soci AIMAG, è stato stipulato il 10 novembre del 2009 con la durata di 5 anni e salvo disdetta 6 mesi prima, automaticamente questo patto di sindacato si rinnova per altri 5 anni. L'attuale patto di sindacato si è posto un tema che è ricorrente, cioè non è certo la prima volta, ma quest'anno ci siamo posti il problema di favorire il più possibile, di dare l'opportunità, visto che quasi tutte le amministrazioni comunali dei comuni soci di AIMAG vanno al rinnovo, di consentire alle nuove amministrazioni, diciamo così, di poter ragionare anche all'interno del patto di sindacato, quindi di poter eventualmente modificare il patto di sindacato, le clausole, comunque diciamo dare la possibilità alle nuove amministrazioni di intervenire nel merito. Perché questo avvenga, naturalmente non possiamo farlo arrivare alla scadenza e farlo rinnovare in automatico. Per cui si è ragionato all'interno del patto per fare una modifica, quindi una modifica attraverso i consigli comunali evidentemente condivisa, che produca uno slittamento di 2 anni, quindi al 30 aprile 2017, della validità dell'attuale patto di sindacato. Questo cosa significa? Che fanno in tempo a subentrare le nuove amministrazioni, si fa in tempo a fare, se ci sono da fare, nuovi ragionamenti, a comunque riprendere in mano tutta la questione, in modo da consentire ai nuovi amministratori di poterne ragionare con tranquillità. Oltre a questo, poiché c'è un impegno che è stato preso dai consigli comunali attraverso un addendum approvato a suo tempo nei confronti delle due fondazioni, della Cassa di Risparmio di Carpi e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che insieme detengono il 10% delle azioni, nel caso in cui i comuni cedano la loro quote, che ci sia una covendita, quindi che anche le due fondazioni hanno espresso la volontà di stare sempre insieme ai comuni, ribadiamo all'interno di queste modifiche la disponibilità, quindi ribadiamo quello che era stato approvato a suo tempo. Quindi di fatto la cosa significativa, la cosa importante che si va a modificare questa sera è, da un lato, la proroga fino al 2017 di questo patto di sindacato, in modo che ci sia questa possibilità ai nuovi amministratori di fare dei ragionamenti eventualmente se ritenesse di farne, e confermare le due fondazioni la volontà nuovamente, come era prima, dei comuni di averli, diciamo, con sé. Quindi tutto quello che viene fatto dai comuni, le fondazioni seguono i comuni. Queste sono le due cose principali, le uniche cose che vengono a modificarsi. Come dicevo all'inizio, negli anni precedenti, nel quinquennio precedente questo non è stato fatto, ma è stata una mancanza, è stata una cosa che andava fatta, e con questa consapevolezza abbiamo deciso insieme di proporre ai nostri consigli comunali questo tipo di modifiche.
Prego, Violi.
Ecco, io me lo sono letto, in realtà non ci sono, a parte questo, grosse modifiche se non puntualizzazioni o chiarimenti, eccetto il fatto del periodo di disdetta dal patto, sia fra noi comuni che fra i comuni e la società era.
Quella
che dite
dopo.
Ok.
Boldrin, mi deve...
Ma perché ha lasciato i microfoni accesi, il consumo di energia? scusate, ma la stanchezza gioca brutti scherzi. Passo già alla dichiarazione di voto, io mi asterrò su questa cosa qui, anche non voterò a favore perché avrei un pochino più di dettagli eccetera, ma comunque invece è apprezzabile parecchio il lavoro fatto in commissione, che ha fatto chiarezza anche sull'aspetto della prospettiva futura, che effettivamente è la stessa cosa per cui prima ho fatto quella domanda, cioè questo è un aspetto da non, come posso dire, da non sottovalutare, cioè per cui non va assolutamente votato contro dal mio punto di vista, per cui mi asterrò.
Grazie Boldrin. Prego Violi, sì. Per la dichiarazione? Sì, prego.
Come accennavo prima, pur apprezzando il fatto che ci sono poche modifiche, devo fare una piccola osservazione. Se è vero che questo agevola tutti gli altri comuni, questa dilazione di 2 anni, danneggia noi, perché noi ci troviamo in quel periodo ad avere noi poi le elezioni.
Nel senso che prorogandolo di 2 anni anziché di 5 consente da 26 di maggio andare al 2017 di ragionare tutti insieme, quindi non è che noi andremo a votare nel 2017, ma se c'è un lavoro preparatorio di modifica avremo assieme le nuove amministrazioni la possibilità di farlo in 2 anni di tempo. E non adesso noi che siamo, noi dico in generale in scadenza, andare a far sì che questa roba vada avanti, perché entro il 9 di maggio o si dà la disdetta del patto, oppure automaticamente, se non la dai 6 mesi prima della scadenza, viene prorogato di 5 anni. Quindi chi non sarà più né sindaco né assessore si assumerebbe la responsabilità di 5 anni dove non puoi più modificare niente. In questo modo, cosa diciamo? Noi con questa modifica lo proroghiamo di 2 anni anziché di 5, prima del 9 di maggio, quindi evitiamo che scatti il meccanismo dei 5 anni, e abbiamo 2 anni di tempo per fare quello che c'è da fare. E questo ce l'abbiamo tutti, anche noi, poi dopo andare il 2017 concorreremo in questo paio d'anni a discutere con le amministrazioni nuove. E questo forse mi ero spiegata male.
Ok, quindi come dichiarazione di voto abbiamo deciso di astenerci, comunque.
Prego Benzi.
Ma non aggiungo niente altro, se non che sono modifiche leggeri e mi sembrano anche che vadano verso la democrazia ancora più forte, quindi noi saremo favorevoli.
Prego Fabri.
Anche noi, come le altre opposizioni, nell'attesa che arrivi il 2017, nell'attesa di vedere l'evoluzione dei rapporti fra AIMA che era, gare per il gas, insomma, nell'attesa di vedere quello che sarà, questo che ancora è un piccolo gioiellino, nel frattempo ci asteniamo. Ci asteniamo.
Bene, passiamo quindi alla votazione del punto 4, approvazione del nuovo schema di patto di sindacato fra i comuni soci di AIMAG SPA e deliberazioni conseguenti. Chi è a favore alzi la mano.
Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo all'immediata eseguibilità. Anche in questo caso, chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Punto numero 4, approvato. Proseguo. Punto numero 5, patto parasociale sottoscritto il 10/11/2009 tra i comuni soci di Aima Ghedera, S.P.A., approvazione di addendum per la modifica del termine di preavviso stabilito dall'articolo 8, durata, per la comunicazione dell'intenzione di non rinnovare il patto, deliberazione inerenti e conseguenti. Prego.
Allora, lo spirito di questo addendum è uguale a quell'altro, ma naturalmente ha una procedura diversa. Il patto parasociale tra i comuni di Aimag ed Era è stato sottoscritto il 10 novembre del 2009 per la durata dei soliti 5 anni. È stato sottoscritto in occasione della vendita del 25% di azioni da Aimag ad Era. E in questo, nel patto parasociale vengono stabilite alcune condizioni che seppure a tutt'oggi sono ancora ritenute valide, anche perché va sottolineato che Adera, pur essendo il socio di maggioranza relativa, non sono state affidate né deleghe né pesi particolari, se non la previsione è prevista di 8 consiglieri al massimo, attribuiti 2 ad Era, tra cui il vicepresidente, un membro, la possibilità di da parte di Era di designare un membro effettivo e un membro supplente del collegio sindacale, e alle fondazioni Cassa di Risparmio di Carpi e di Mirandola un consigliere. Poi ad Era la possibilità di covendita, quello che è stato dato alle fondazioni, alle due fondazioni dal patto di sindacato, quello che guardavamo prima. Quindi niente di particolarmente stravolgente. Però anche in questo caso il patto parasociale prevede che se in caso di disdetta di una delle parti, questa disdetta c'è da formulare 6 mesi prima. Quindi anche qui il 9 di maggio del 2014 o si decide di dare disdetta del patto parasociale, o se non si fa automaticamente altri 5 anni. Quindi ricadiamo nella casistica precedente che le nuove amministrazioni non hanno modo di guardare. Ma visto che in questo caso è una cosa un po' diversa, perché l'altro è un patto di sindacato tra i soci, tra i comuni soci, quindi ha un valore. Questo è un patto parasociale con un socio di minoranza, diciamo così. Per cui il ragionamento che è stato fatto con Era è stato questo. Qualunque decisione noi intendo i comuni attualmente in scadenza, prendessimo oggi, sarebbe comunque una decisione assunta da coloro che il 26 di maggio non ci sono più, sia quella di disdirlo, per quali ragioni è comunque una decisione, sia quello di non farlo è automaticamente altri 5 anni. Quindi sia ragionando con Era abbiamo raggiunto la convinzione, l'accordo, diciamo così, la condivisione, che per dare un po' di tempo, che non sono 2 anni perché tecnicamente non è possibile, ma un po' di tempo alle nuove amministrazioni di insediarsi e di prenderlo in mano, con questo addendum limitiamo a un mese il preavviso. Cosa diciamo nell'addendum? Noi abbiamo questo tipo di patto parasociale che prevede queste robe qui. Tra queste cose ci sono i 6 mesi di preavviso. Con l'addendum riduciamo da 6 mesi a un mese il preavviso, per cui da questo momento fino a ottobre del 2014 è possibile, è nella disponibilità delle nuove amministrazioni che si sono insediate, fare un ragionamento su questo patto parasociale. Perché altrimenti, ripeto, qualsiasi decisione noi assumessimo adesso comunque non terrebbe conto dei nuovi amministratori che entrano. Per cui la proposta che viene fatta ai consigli comunali ha sempre lo stesso spirito. Però cosa abbiamo detto ad Era? Se noi ci impegniamo a portare nei nostri consigli comunali questo tipo di modifica, Era deve fare altrettanto col suo CDA, perché altrimenti è con il proprio patto di sindacato, perché anche loro hanno un patto di sindacato, perché Era alla maggioranza pubblica. Quindi, se voi vedete, anche nella delibera era dato la propria disponibilità a spostare fino al 9 di ottobre 2014 il termine di preavviso, che sarebbe invece il 9 maggio del 2014, che solamente nel caso in cui anche era lo approvi entro questa data è valida la nostra delibera, perché se ERA non fa la stessa cosa il meccanismo salta e noi abbiamo diritto di recesso. Quindi abbiamo legato la decisione dei consigli comunali a quelle di ERA e viceversa, per cui tutto deve girare di comune accordo, diciamo così, perché se noi andiamo ad approvare poi dopo ERA non l'approva non approva anche lei, non va mica bene, cioè metto, no, se diventa un patto tra coloro che hanno sottoscritto questo documento, i patti parasociali. Nel momento in cui lo modifichiamo bisogna che ci diamo tutti lo stesso obiettivo, entro quella data tutti ci dobbiamo allineare, se uno non è allineato salta il meccanismo, quindi abbiamo legato anche ERA a quello che andiamo a proporre noi nei consigli comunali. Non so se sono stata chiara. Quindi abbiamo ridotto con l'addendum, si riduce a un mese il preavviso che prima era 6, quindi abbiamo fino ad ottobre, perché le nuove amministrazioni possono fare le valutazioni del caso se lo ritengono sul patto parasociale con ERA. Questa è la situazione. Prego. Scusa.
Violi, sì.
Era un po' questo il problema, perché noi adesso la vediamo dal punto di vista dei comuni, ma immaginiamo, dato per non scontato, che ERA decide di fare per qualche motivo una qualsiasi speculazione.
Quale?
Una delle quali, per esempio, potrebbe essere quella di dire: io esco dal patto perché voglio, che ne so, il 40% o il 50% o il 51%. Immaginiamolo per ipotesi. Con un mese di tempo di scadenza sul patto parasociale, noi vuol dire che noi comuni abbiamo poi un mese di tempo eventualmente per trovare le risorse per acquisire la percentuale di ERA, se questa decide di metterlo sul mercato.
Se ti fermo, ma proprio non è nemmeno un caso di scuola, perché per avere il 40% bisogna che Aimer glielo venda. Sono delle azioni, quindi cioè uno le compra se trova chi vende, ma non è possibile un colpo di mano per comprare quello che il venditore non vende, per cui non esiste questo, non è nemmeno un caso di scuola, non esiste, non è nemmeno un esempio questo. Un altro, perché sono qui.
Immaginiamo che ERA per come obiettivo voglia acquisire una percentuale, questo era abbastanza storico, era già successo, questa richiesta era già stata fatta.
Sì, ma l'altra parte dice di no.
Beh, ok.
C'è un patto di sindacato prima.
Però se adesso non lo firma, che è scaduto.
No, abbiamo detto che se entro il 9 di maggio sia i consigli comunali che ERA nei suoi organi, se ERA non fa la stessa cosa che facciamo noi gli possiamo dare disdetto, cioè ci svincoliamo dal fatto di avere convenuto tutto il ragionamento, perché siamo stati noi a chiedere ad ERA di avere un mese solo, è mica stata ERA a chiederlo a noi, siamo stati noi comuni a dire ad ERA: guarda ERA, abbiamo 6 mesi di tempo, abbiamo le amministrazioni in scadenza, ci piacerebbe fare questa operazione qua. Non abbiamo nessun motivo per disdirla, perché tanto c'è, cioè, quello che era 5 anni fa e anche adesso. Hai capito? Non sono mica stati loro, siamo stati noi a chiedergli questa roba qua. E abbiamo ragionato in termini tecnici anche, che l'unica cosa possibile era questa qua, di ridurre, ma perché ci serviva noi? Perché era proprio, li abbiamo chiamati noi, loro non gliene fregava assolutamente niente.
Meglio così allora.
Per dire, avevamo noi il problema.
Qualcun altro intende intervenire? Quindi procediamo alla dichiarazione di voto, se la intendete fare. Guardate, sono molto disponibile stasera. Se no, andiamo alla votazione. Prego, Fabri.
Nel fare la dichiarazione rispondo qualche brusio. Nella realtà, avendo poi approfondito questi temi in commissione, chiaramente abbiamo il vantaggio che, laddove non sono complessi, come in questo caso, di aver avuto modo di capire abbastanza bene. Comunque, seguendo comunque l'altro voto che abbiamo fatto, manteniamo un voto di astensione, né favorevole né contrario.
Vale a dire astensione, allora. Beh.
Passiamo alla votazione. Punto numero 5. Patto parasociale sottoscritto il 10/11/2009 tra i comuni soci di AIMAG S.P.A. ed RSPA. Approvazione di addendum per la modifica del termine di preavviso stabilito dall'articolo 8 per la comunicazione dell'intenzione di non rinnovare il patto. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Chi è favorevole? Alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Alzi la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Anche in questo caso il punto numero 5 viene approvato. Abbiamo terminato i nostri punti del Consiglio Comunale. Chiudiamo qui